occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cari amici, care amiche all'ascolto, ancora una volta buongiorno, è mercoledì 21 dicembre e mancano solo 4 giorni, poi sarà tutto un jingle bells, jingle bells, jingle all the way e la solita lunga frenetica vigilia con gli elfi di Amazon al lavoro e l'algoritmo della consegna che spinge le renne a trainare la slitta globale verso il record assoluto di velocità. Ma queste sono solo storie truci che si raccontano gli adulti, lo dico per i bambini all'ascolto. Bambini, è quasi Natale, mi raccomando, state buoni se potete o il demone del tardi vi porterà il carbone. Ma intanto fuori piove e i minuti scivolano via come le lacrime nella pioggia, e allora parliamo subito proprio di lacrime, le lacrime di Giorgia, commossa di fronte all'ignominia delle leggi razziali. Giorgia ha pianto e si è commossa, dunque tutto bene, chiusa così, perché commozione chiama commozione per tutti, ma non per il diabolico Gad Lerner, che rigetta la lacrima al mittente e per questo oggi viene attenzionato in prima pagina dai giornali della destra. Per Lerner la Meloni sbaglia pure se piange, le lacrime della Meloni alla sinistra dei Lerner non basta, accidenti che insensibili. D'altra parte lo si sa, la commozione logora chi non ce l'ha, per carità. Benissimo che pianga la Meloni, ma il fatto è che i conti con la storia, soprattutto se è la propria di storia, non funzionano esattamente come l'ampolla del sangue di San Gennaro. Si è sciolta! Miracolo! Miracolo! Che un conto è la lacrima della Madonna della Garbatella, un altro è la resa dei conti con quel regime che di quelle leggi razziali ha totale responsabilità. altrimenti ad Abramo Lincoln sarebbe bastato un lacrimone invece di impelagarsi con l'abolizione della schiavitù, ai bianchi del Sudafrica sarebbe bastato un pianto per il povero Mandela invece di arrivare ad abolire l'apartheid, perché come canta Bobby Solo, da una lacrima sul viso si capiscono molte cose, ma se poi non spieghi, per esempio, perché solo 2 anni fa, mica negli anni 30, 2 anni fa, non voti a favore della commissione contro il razzismo e l'antisemitismo proposta da Liliana Segre, allora quella lacrima forse perde un po' di peso e fa venire in mente Italo Svevo quando scriveva che il pianto offusca le proprie colpe e permette di accusare senza obiezioni il destino. Proprio lui, il destino, insomma, la commozione è bella, ma anche una rapida scorciatoia, una sorta di condono tombale delle responsabilità, ma da quelle parti lo si sa, coi condoni si va a nozze, anche quando, ai ai ai, le cose vanno storte, e quindi diventa casino totale. Titola così oggi il Fatto Quotidiano, casino totale, titolo di un celeberrimo e bellissimo romanzo di Jean-Claude Izzot, e permettetemi l'autocitazione, anche titolo della rubrica che per anni ho tenuto su Linus, casino totale perché dopo la denuncia del Fatto, scrive il Fatto, salta lo scudo penale agli evasori, governo lite su tutto, 10 giorni dall'esercizio provvisorio, maggioranza in stato confusionale, finanziaria già da rifare. Oggi si scrive ancora molto della manovra, ma attenzione perché dentro alla manovra, grazie agli emendamenti dell'ultima ora, quelli della tarda sera e quelli della notte, ci sono anche cose molto ma molto interessanti. Per esempio, amici, scendono le tasse vanno giù, sì, ma per i monegaschi. Nella legge di bilancio c'è infatti anche la riduzione dal 23 al 5% della tassazione sulle pensioni erogate da enti e istituti del Principato di Monaco. Ma deve essere il bonus briatore. Scendono le tasse dunque, ma scende anche l'IMU. Con un emendamento il governo punta a inserire, pensate, il comune di Campo Felice di Fitalia tra i comuni cui i terreni sono esentati da IMU. Ebbene sì, scendono le tasse, scende l'IMU, e ci sono anche le dilazioni IRPEF, sì, ma solamente per il calcio, se ne occupa il Sole 24 Ore in prima pagina. Privilegi imbarazzanti per il calcio, un super gol in zona Cesarini, dopo lo leggiamo. E poi invece, mentre tutto scende, c'è qualcosa che invece sale. Non è possibile, qualcosa che non torna, salgono le accise. Ma veramente, non sono quelle sulla benzina, ma sono quelle sul tabacco trinciato, che aumenterà da gennaio di 40 centesimi al pacchetto. Aumenta più il tabacco trinciato delle sigarette, perché il tabacco trinciato, lo si sa, è quello che si usa per fare le sigarette della droga. Torneremo su questi argomenti, ma anche su altro, tra poco. Intanto, dopo la pubblicità, i titoli delle 8 e poi la seconda parte del Demone del Tardi.
Night Rocker. Lucky dippers, crazy chances, seems to be moving past. What happened to the nicest days of my childhood days? But I can't do nothing about that. Oh, oh, no. But if you heard what's mine, I'll sure as hell retaliate. Ayo. You can free the world, you can free my mind, just as long as my ABC from heart.
Il ritorno di un vecchio leone del reggae giamaicano, ovvero Horace Andy, in questo 1922, e tra le canzoni contenute in Midnight Rocker c'è anche questa cover di Safe From Harm, naturalmente dei Massive Attack. Comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi. Mi sono dimenticato una cosa, mannaggia, tra le grandi novità emerse negli ultimi tornanti, ultimi, ma mica tanto perché potrebbe essere ancora lunga, della manovra economica, non c'è solamente la riduzione della tassazione sulle pensioni erogate dal Principato di Monaco, non c'è solamente la cancellazione dell'IMU per i terreni nel comune di Campo Felice di Fitalia, ma c'è anche questa, appunto me l'ero scordata, nuove misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea, che prevedono lo stanziamento di 2 milioni l'anno a partire dal 2023, poca roba rispetto a quello che è stato riservato invece al calcio, ma questo lo vediamo dopo, perché intanto la notizia più importante è quella del governo che si rimangia il condono, scrive proprio così a pagina 2 oggi il Fatto Quotidiano. Meloni e Giorgetti fermano Forza Italia. Evidentemente Giorgia si è commossa e ha pianto di fronte a quello scempio, e così si sono rimangiati tutto, scrivono Carlo Di Foggia e Giacomo Salvini. Quella norma che ufficialmente nessuno si voleva intestare, ma di cui tutti avevano sentito parlare, a metà pomeriggio salta a un passo dal burrone, che per la maggioranza vuol dire esercizio provvisorio. Ci vuole l'indicazione contraria di Giorgia Meloni e di Giancarlo Giorgetti. Il condono penale per l'evasione fiscale voluto da Berlusconi e da Francesco Paolo Sisto proprio non si può fare di fronte alle minacce degli azzurri di far saltare la maggioranza a costo di arrivare all'esercizio provvisorio. Prima Giorgetti e poi Meloni mandano un messaggio chiaro al leader di Forza Italia: niente ricatti, non possiamo dare il segnale che strizziamo l'occhio agli evasori. E questo è il senso del ragionamento sull'asse Palazzo Chigi, via 20 settembre. Così alla fine il condono penale rivelato ieri dal Fatto, che aveva portato le posizione a minacciare le barricate, sparisce dalla legge di bilancio. I relatori decidono di rinunciarci, se ne riparlerà in un prossimo provvedimento. I forzisti sperano già nel decreto mille proroghe che il CDM approverà oggi, ma l'ipotesi è tecnicamente ardita, più probabile in un provvedimento ad hoc. L'emendamento a cui per giorni stavano lavorando il vice ministro della giustizia di Forza Italia Sisto e quello dell'economia Maurizio Leo di Fratelli d'Italia prevedeva uno scudo penale per i reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele a chi partecipa alla pace fiscale prevista dalla manovra. Con l'estinzione del reato, molti imprenditori avrebbero potuto partecipare agli appalti anche in ottica PNRR, spiegavano da Forza Italia. Una norma che conoscevano a Palazzo Chigi, mentre al Tesoro facevano sapere di non aver mai visto. Poi è spuntata nella notte di lunedì sotto forma di emendamento dei relatori alla legge di bilancio, ma ieri pomeriggio, appunto, quando è arrivato il momento di presentarlo in commissione, è scoppiato il caos e la questione si è chiusa, per il momento, ma come scrivevano i giornalisti del Fatto, potrebbe riapparire in altre vesti. Invece sembra esserci certezza per quanto riguarda i privilegi imbarazzanti per il calcio, così li chiama il Sole 24 Ore, con un pezzo in prima pagina firma Salvatore Padula, un super gol in zona Cesarini, oppure, a pensarci bene, un clamoroso e sgradevole autogol dentro a una manovra nella quale appare complicatissimo racimolare qualche risorsa. Non può che lasciare increduli la conferma che circa 900 milioni saranno immolati dal governo nel nome del salvacalcio. Altro che taglio del cuneo fiscale, altro che pensioni da rivalutare, altro che oneri di sistema da alleggerire per contrastare il caro energia. Non c'è niente per nessuno, abbiamo migliaia e migliaia di famiglie in difficoltà, imprese che non sanno se nei prossimi mesi potranno proseguire le loro attività, ma per le società di calcio il miracolo sta per essere servito. Quel che accade è ormai piuttosto chiaro. Nelle norme sulla tregua fiscale previste nel disegno della legge di bilancio vengono inserite anche alcune disposizioni mirate che consentiranno alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche di accedere a una generosissima dilazione dei pagamenti di ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali e IVA. Una misura che riguarda quindi tutto il mondo dello sport, ma che finirà per dispiegare i suoi veri e più significativi effetti proprio sul calcio professionistico, se non altro per la dimensione economica del settore e come in qualche modo suggerisce anche il fatto che il più accanito sostenitore di questa misura sia stato il senatore Claudio Lotito, che quando non è a Palazzo Madama indossa la maglia bianco-celeste non dell'Argentina campione del mondo ma di presidente della Lazio. A proposito di Argentina campione del mondo, mi sarei aspettato di vedere le immagini incredibili dei 5 milioni di persone in piazza ad accogliere a Buenos Aires la nazionale argentina vittoriosa, un evento di massa dalle dimensioni prevedibili, certo, per certi aspetti, ma totalmente fuori scala rispetto a quanto già visto in occasioni analoghe. Lasciamo il calcio e lasciamo anche la manovra, perché poi tornerà a occuparsene più tardi anche Prisma nel dettaglio, andando invece sulla prima pagina della Stampa di oggi, che come tanti altri quotidiani titola manovra, rissa nel governo, salta lo scudo, salva evasori, ma che nel Buongiorno di Mattia Feltri si concentra sulla scelta di Francesco Rocca come candidato della destra alle elezioni regionali del Lazio. Scrive Mattia Feltri: quando ho letto Francesco Rocca ho pensato a un caso d'omonimia, quando ho letto Francesco Rocca presidente della Croce Rossa ho pensato a un errore, né omonimia né errore, è proprio Francesco Rocca presidente della Croce Rossa, il candidato di Giorgia Meloni e Matteo Salvini a guidare la Regione Lazio. E siccome, dice Feltri, stimo molto Rocca e ho un concetto alto della laicità, potrei votare per lui, e cioè per Meloni e Salvini. Non l'avrei mai immaginato. Lo voterei perché da ragazzo ebbe una condanna per spaccio in società coi nigeriani, presumo la famosa mafia nigeriana su cui Meloni e Salvini sventagliano di mitra ogni santo giorno. E mi sembra una grande occasione, una grande storia di riscatto, atto di vittoria del garantismo contro il giustizialismo. Lo voterei soprattutto perché sono un lettore dei suoi articoli, spesso ingiustamente trascurati, temo soprattutto da leghisti e fratelli italiani, dei quali condivido slancio e umanità. Vi propongo per esempio un passaggio: sulla pelle dei migranti si giocano le campagne elettorali, fomentare l'odio e la xenofobia, soffiare sul fuoco della paura del diverso, chiudere la porta a chi ha bisogno, tanti sono i modi in cui un certo tipo di politica cerca di accattare qualche voto frutto della disperazione. Non è sublime, si domanda Mattia Feltri, e così questo governo, che doveva essere fascista invece atlantista, europeista, vista, attento ai mercati, ai vincoli di bilancio, con qualche affinità con lo Stato di diritto, con qualche sprazzo di liberalismo classico, e adesso pensa un po', apre le porte agli immigrati bisognosi contro chi fomenta odio e razzismo. Mi è quasi venuta voglia di festeggiare, conclude Mattia Feltri sull'orlo del paradosso, mi viene voglia di festeggiare con uno spinello. Mattia Feltri, paradossale oggi nel Buongiorno della Stampa, a proposito della scelta di Francesco Rocca come candidato del Lazio, mentre invece a proposito di paradossi ce n'è un altro che sottolinea il Foglio in prima pagina. Meloni addirittura, pensate, segue Soros sui soldi del Fondo Monetario Internazionale, Giorgia fa il contrario di ciò che diceva e si adegua alle proposte di Giorgia. In taglio alto sulla prima del Foglio il pezzo invece firmato da Claudio Cerasa su POS, speed, vaccini e rete, la lotta contro l'innovazione tecnologica diventa la nuova bandierina della destra, e dietro c'è un tic, scrive Cerasa, il luddismo statalista. Ma torniamo ancora una volta a Giorgia, nei confronti della quale anch'io stesso ho maturato una certa ossessione, addirittura un'ossessione positiva per quanto riguarda il mio inconscio, perché sì, ve lo devo confessare, ieri notte ho sognato che avevo una storia con la Meloni, giuro, ho sognato che avevo una storia con la Meloni ed era una storia bellissima, era dolcissima, e ho provato del rimpianto quando mi sono svegliato. Ebbene sì, ve lo dovevo confessare, cara Giorgia, abbiamo vissuto momenti di felicità insieme in uno sconsiderato sogno notturno. Ma intanto torniamo invece alle cose del reale con la lista di Giorgia, non la lista quella come quella di Schindler, perché Giorgia abbiamo visto che prova commozione, bensì la lista di Giorgia per la Rai. Ne scrivono Ilario Lombardo e Francesco Olivo ancora sulle colonne della Stampa. La lista di Giorgia, tutti ne parlano in Rai, nomi e cognomi di giornalisti e opinionisti graditi alla premier agli uomini di Fratelli d'Italia. Nuovo vento, nuovo corso questa sera, per dire, alla Presidente del Consiglio sarà dedicato uno spazio speciale dopo il TG1 delle 20 con un'intervista di Bruno Vespa, a cui potrebbe andare la Striscia Quotidiana che fu di Enzo Biagi appena 3 anni fa. Come ricorda l'ex segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi, il partito della Premier si scagliò contro la scandalosa intervista di Giuseppe Conte andata in onda nello stesso orario e per la quale furono stravolti i palinsesti, e oggi l'amministratore delegato Carlo Fuortes fa lo stesso con Meloni. Il manager è accerchiato. In generale la pressione di Fratelli d'Italia si è fatta maggiore, così come la disponibilità dei dirigenti e l'imbarazzo di chi nei talk show riceve l'elenco degli ospiti. C'è un precedente, scrivono Ilario Lombardo e Francesca Olivo, noto a chiunque lavori in Rai, anche Matteo Renzi quando guidava il PD e insieme il governo faceva preparare liste con giornalisti di area, perché dicevano nel suo staff servono a riequilibrare le trasmissioni non solo in Rai ma anche alla 7 e a Mediaset, argomenti identici a quelli usati dai collaboratori di Meloni. A proposito di Renzi, oggi c'è un'intervista a Berlusconi sul Corriere della Sera in cui non ci inoltriamo, in cui Berlusconi dice sostanzialmente ancora una volta quanti e quali siano i punti di affinità e di stima tra lui e Matteo, e potrebbero fare tante belle cose insieme. Ma torniamo alla lista di Giorgia, corsi e ricorsi della politica italiana e dei partiti che a turno sono ansiosi di mettere le mani sulla televisione pubblica. L'elenco, caro la Premier, è stato aggiornato nel passaggio dall'opposizione al governo. La shortlist, piovuta in primavera, riporta nomi più o meno noti e volti ormai incastonati nei talk, per esempio Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, Edoardo Silos Labini, attore e presidente dell'associazione culturale Identità, il pupillo della destra sovranista Francesco Giubilei, consigliere del ministro della cultura ed ex direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, Laura Tece, promossa conduttrice, il giornalista Antonio Rapisarda, eccetera eccetera. Qua si fanno una serie di nomi, tra cui Marco Gervasoni, professore e polemista sulla voce del patriota, cantore dei conservatori contro l'ingannocrazia delle sinistre. Qualcuno è un po' finito in ombra, anche per qualche esagerazione di troppo che ha persuaso i meloniani a prendere le distanze. Gervasoni, per esempio, è stato indagato per gli insulti rivolti al presidente Mattarella, dunque meglio tenerlo lontano dal piccolo schermo. Nella lista aggiornata dopo la vittoria elettorale ci sono figure che appaiono meno abrasive, cioè il giornalista Marco Antonellis, l'ex direttore del TG2 Mauro Mazza, il direttore del quotidiano Il Tempo Davide Vecchi, il professore di filosofia Benedetto Ippolito, grande frequentatore dei salotti TV. Si mescolano nomi che un tempo sarebbero stati considerati in quota Lega o Forza Italia, ma così è quando passa il carro del vincitore. Bastava comunque dare un'occhiata a chi c'era sopra e intorno al palco della festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo a Roma, per capire la voglia di Rai che c'è nel partito di Meloni. Silos Labini che chiedeva di portare la pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio a Sanremo 2023 e che ieri ha rincarato la dose contro la trap che è un po' troppo fluid. Gennaro San Giuliano, costipato e collegato da casa, che evocava un'egemonia nazionale identitaria non esterofila e contro il politicamente corretto. Sul palco c'era anche Paolo Petrecca, l'uomo che nel giro della lottizzazione gestita da Palazzo Chigi ai tempi di Mario Draghi è stato piazzato da Meloni alla testa di Rai News 24. Interrogato sul futuro dell'istruzione, il direttore della testata All News chiede a gran voce un nuovo progetto culturale per evitare quello che è capitato a suo figlio, cioè che alle scuole medie veniva educato all'antifascismo, alla cultura che nel dopoguerra parla solo dei partigiani e non di foibe. Un direttore della TV di una repubblica fondata su una costituzione antifascista che ne stigmatizza le radici educative e culturali, si domandano i due giornalisti della Stampa. Applausi scroscianti del pubblico. Questa dunque sarebbe la lista di Giorgia, e a questo punto verrebbe da dire: e allora il PD, anzi, e intanto il PD, perché il PD nel frattempo nei sondaggi sta precipitando sempre di più, è andato addirittura sotto la soglia ben più che psicologica del 15%. Si torna a parlare di scissioni tra quelle che furono le componenti originarie della Margherita e dei DS. E allora andiamo a pagina 13 di Repubblica per fare il punto su un PD ancora lontanissimo dal Red Rationem del congresso. Se lo aspettavano un po' tutti. Comincia così il pezzo, che si concentra sull'effetto Qatargate. Era inevitabile che la batosta elettorale, unita alle tante troppe incertezze del lungo percorso congressuale, avrebbe punito il PD, innescando una fisiologica discesa nei sondaggi, come pure accade ai 5 Stelle nella fase di transizione verso la leadership di Conte. Oltre 4 lunghezze perse in meno di 3 mesi, certifica l'ultima rilevazione di SVG per il TG La 7. I democratici crollati dal 19 le politiche al 14,7, con i grillini che li passano quasi di 3 punti, secondo partito dopo Fratelli d'Italia che veleggia oltre il 30. Andando di questo passo facciamo la fine della Lega, precipitiamo sotto al 10, non ci riprendiamo più, mugugna la truppa Dem in transatlantico da giorni sulle barricate per provare a correggere l'iniqua manovra del governo Meloni. Colpa anche di Letta, che negli ultimi tempi ha sbagliato tutto quello che si poteva, rincarano i malpancisti ormai anni dati in tutte le aree del partito. Anziché accelerare per cercare un'impossibile mediazione tra i capi correnti, ha tirato il freno a mano e i remi in barca, ed ecco qua, noi siamo spariti, abbiamo lasciato campo libero a Conte, che ormai detta i temi e l'agenda progressista. A dare il colpo di grazia, il Qatargate, per nulla attutito dalla veemente reazione del Nazareno, che ha subito sospeso Andrea Cozzolino, ha proposto una commissione d'inchiesta per fare luce, addirittura minacciato di costituirsi parte civile al processo e chiedere il risarcimento dei danni agli eletti Dem che dovessero risultare coinvolti. A misurare l'impatto devastante è sempre SVG. Per il 58% degli italiani la corruzione fin qui emersa di politici e sindacalisti impegnati nelle istituzioni europee è solo la punta dell'iceberg di un sistema considerato marcio fino al midollo, quota che schizza al 73% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, mentre tra quelli del PD stesso si scende al 33%. Questo è altro che adesso non abbiamo in tempo a leggere per quanto riguarda lo stato del PD, e si conclude con Matteo Orfini che mette all'indice i tempi biblici per arrivare a un congresso. Adesso si parla della possibilità di accelerare, ipotesi che piace a Bonaccini, piace meno al gruppo che sostiene la Schlein, e intanto Repubblica intervista Boccia che comunica che la Schlein è il futuro e che sarà lui a coordinare la sua campagna elettorale, ricuciremo con il Movimento 5 Stelle. Mentre tutto questo accade, invece Il Giorno in prima pagina ci racconta del crollo degli stipendi, giù del 10%. Maurizio Landini l'ha definita una pandemia salariale. Dal 2007 al 2020, anno della pandemia, gli stipendi dei lavoratori italiani, scrivono senza orpelli i ricercatori dell'Istat, sono calati del 10% in termini netti, e se si allarga l'orizzonte agli ultimi 30 anni, fanno sapere gli esperti dell'INAP, ci troviamo di fronte a una situazione altrettanto drammatica. L'Italia è l'unico paese dell'area OCSE nel quale dal 1990 al 2020 il salario medio annuale è diminuito meno 2,9%, mentre in Germania è cresciuto del 33,7% e in Francia del 31,1%, quindi siamo quasi al 36% di differenziale rispetto alla Germania. Loro vanno su e tanto, noi scendiamo. I numeri dunque non lasciano margine di interpretazione su quello che è accaduto ai salari italiani, alla faccia della pandemia, perché questo è un trend che appunto parte dal 2007. L'inflazione a due cifre di quest'anno ha ampliato solamente la perdita del potere d'acquisto fino a sfiorare il 20% in termini reali, senza che le provvidenze, le misure dei numerosi decreti aiuti abbiano compensato più di tanto il crollo. Né a questo fine sarà sufficiente il taglio del cuneo del 3% in manovra, ma la partita salariale in Italia, accentuata nelle sue dimensioni negli ultimi 20 anni, viene da lontano e non dipende solo dall'inflazione o dalle crisi finanziarie del 2008 in avanti. In 3 decenni, come rilevano dall'INAP, è aumentato il divario tra la crescita media dei salari nei paesi OCSE e la crescita dei salari in Italia, anche qui progressivamente dal 14,6% 1990-2000 al 15,1% nel decennio 2000-2010 e infine meno 14,6% meno 15,1% e infine meno 19,6% nel ultimo decennio 2010-2020. Abbiamo solo pochi minuti, allora vi segnalo innanzitutto che sono diversi i giornali che mettono in prima pagina la notizia della università vietata alle donne da parte dei talebani, con il regime di Kabul che chiude al diritto allo studio per le ragazze, non solamente adesso anche appunto alla università, notizie che troviamo in prima pagina sul Corriere, sulla Stampa, anche sul Manifesto, e dopo aver segnalato che oggi c'è un grande dibattito sulla nuova iniziativa del ministro Valditara di vietare gli smartphone a scuola, naturalmente si torna moltissimo sui Qatar Gate, addirittura con i toni apocalittici dei giornali della destra che parlano di un'Europa che viene giù l'Europa, si allarga il Qatar Gate, così il giornale. L'ultima cosa che vi volevo leggere questa mattina invece è la storia di una donna che è diventata molto popolare in virtù di un film che in tanti, immagino anche tra voi, abbiano visto su Netflix. È un film molto bello che si chiama The Swimmers, le nuotatrici, della regista anglo-egiziana Sally El Osaini, e racconta la vera storia di Sara Mardini e della sorella Yusra, entrambe siriane, fuggite dalla guerra in Siria, che hanno raggiunto l'Europa nuotando per 25 chilometri e salvando non solo la loro vita ma quella anche delle persone che stavano a bordo del gommone che li trasportava. Sara Mardini racconta non solo di quella notte che viene raccontata in The Swimmers, ma anche perché ora rischia 25 anni di galera perché ha aiutato i rifugiati. Mentre nell'Egeo il gommone imbarcava acqua, racconta: ho pensato, posso farlo, lo faccio e l'ho fatto. Mi sono tuffata in mare, ho iniziato a nuotare tirandomi dietro la barca, 3 ore e mezzo fino a vedere la costa. A ricordare quella notte di agosto del 2015 è appunto Sara Mardini, la 27enne siriana protagonista, insieme alla sorella Yusra, della storia a cui è ispirato Le Nuotatrici, il film appunto in visione su Netflix. Ora Sara vive a Berlino, dove è arrivata quella stessa estate dopo un'odissea di 29 giorni attraverso la rotta balcanica. Il 10 gennaio prossimo si aprirà un processo a suo carico in Grecia, dove è tornata per aiutare altri rifugiati. Yusra, la sorella, invece in Germania è riuscita a realizzare il sogno di nuotare alle Olimpiadi di Rio del 2016 nel Refugee Team e ora si è trasferita negli Stati Uniti per proseguire gli studi. E allora Sara Mardini racconta: era agosto, eravamo 20 persone in un gommone adatto a trasportarne 7, tra noi c'era anche un bimbo di 4 anni, eravamo così pesanti che viaggiavamo a pelo dell'acqua e dopo un quarto d'ora il motore ha smesso di funzionare, è andata esattamente come nel film, stavamo imbarcando acqua e quindi mi sono buttata. In quel momento ho pensato, non voglio morire, sapevo di poter nuotare, ho il diploma di bagnino, in quegli attimi non hai tempo per riflettere, devi agire. Ho pensato, posso farlo, lo faccio e l'ho fatto. Mi sono legata alla corda del gommone e poi mi ha raggiunto anche mia sorella Yusra, anche lei nuotatrice professionista. Abbiamo nuotato insieme tirando la barca 3 ore prima di raggiungere la costa greca, e questa è stata l'impresa eroica di cui sono state protagoniste. E poi appunto racconta l'altro pezzo: prima di accompagnare mia sorella alle Olimpiadi, un amico mi ha invitato ad andare in Grecia a Lesbo per aiutare altri rifugiati. Ci sono andata, sono rimasta 2 anni e mezzo, mi occupavo di search and rescue e lavoravo come traduttrice. A un certo punto volevo rientrare a Berlino e riprendere l'università, ma mi hanno arrestata, sono stata accusata di traffico di esseri umani, hanno montato una causa perché usavamo un gruppo WhatsApp in cui condividevamo informazioni con altre ONG. Ora rischio 25 anni di carcere. Sono uscita sotto cauzione dopo 3 mesi e mezzo di galera preventiva. Il processo doveva essere a novembre 2021, ma sarà il prossimo 10 gennaio. E con la storia di Sara Mardini, una storia che vi invito ad andare a vedere anche voi in questo bellissimo film che trovate su Netflix, si chiude la puntata odierna del Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina, la linea tra poco al GR e poi più tardi a Prisma.